This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Also, ciao. Bentornati al nuovo appuntamento con il Q&A di Round 2, il momento più istituzionale di questo canale. Quello in cui rispondiamo alle domande che ci lasciate per fare appunto un po' di chiacchiera magari più approfondita su alcuni temi che vi stanno a cuore. Quante domande sono arrivate oggi?
Erano più di 40 alla fine.
Ok, tu le hai selezionate? Sei stato un abile selezionatore?
Questo lo deciderà chi ascolta, speriamo. Erano molto belle e guarda, ripetute esattamente neanche una, un paio erano leggermente sovrapposte, okay. Però molto belle, molto belle.
Allora vado, parto? Vai. Così direttamente? Veloce. Si comincia da McGregor che chiede: buonasera ragazzi, anzitutto volevo ringraziarvi per il lavoro che fate per migliorare e far progredire il vostro canale, figurati, grazie per notare questo impegno. La mia domanda riguarda il futuro della saga di Resident Evil, in quanto ci tenevo a chiedervi le vostre previsioni sul brand per i prossimi anni. Capcom sembra ormai aver tracciato una strada, ovvero quella di alternare saga, cioè i capitoli numerati della saga ai remake. Quindi secondo voi quale sarà il prossimo prodotto in uscita? Avete l'impressione che dopo Resident Evil 9 Capcom voglia portare il remake del 5 invece che magari dare priorità a Code Veronica? Grazie in anticipo.
La vera domanda secondo me è andare al di là di, cioè la vera difficoltà è andare al di là di Resident Evil 9, perché se vi ricordate il reboot molto efficace in termini anche commerciali che è andato appunto, ha avuto un grande riscontro con Resident Evil 7, poi 8 deve concludersi necessariamente con il 9. Secondo me lì manterranno più o meno quella continuità, non dico in termini narrativi, dico in termini proprio di progetto che si riscontra tra i due giochi. Cosa succederà dopo il 9? Secondo me lì è veramente difficile da stabilire, anche perché ho l'impressione che sì, anche in termini di questa alternanza guardo avanti, guardo indietro, cioè si sia arrivati, nel senso che io non do per scontato che facciano il 5, che so essere importante a livello narrativo. Adesso abbiamo deciso che la trama del Resident Evil conta per molti, quindi lo accetto.
Abbiamo deciso, abbiamo fatto un sondaggio,
e lo accetto. E quindi non è mai quello che vorrei, però soprattutto volendo molto più bene Code Veronica, che per me era un gioco speciale, però non lo so. Diciamo che non è che gliene restano molti da riproporre, perché non credo che poi vadano per esempio su capitoli tipo lo Zero o sì, i Revelations, roba del genere, secondo me no. E io credo che restino più o meno uno e uno sostanzialmente.
Sono d'accordo.
Forse per come sta lavorando Capcom è persino più probabile che arrivi il 9, per quanto mi riguarda. Bisogna capire quanto è distante, cioè, però non mi stupirebbe se il 9 arrivasse, si parlasse l'anno prossimo del 9 per arrivare nel 2026, per dirti.
Sai che invece io ho una prospettiva completamente differente, anche perché ti ricordo comunque che fra il Resident Evil 7 e il Village, sì, in realtà non c'è stato un remake, ma ce ne sono stati due.
Certo.
Lo so che erano due remake che erano assolutamente più vicini l'uno all'altro e che insomma a livello,
come ma poi avevano dire, più roba da recuperare, è quello intendo.
Ho cioè capito, però è anche vero che comunque quando vuoi fare un nuovo capitolo e devi riscriverlo da zero,
sì,
probabilmente il tempo che ci metti per lavorarci è esattamente quello che c'era fra appunto Village e 7, che insomma Village Biohazard è uscito nel 2017, l'altro nel 2021. io non mi aspetto un 9 prima del 2025 inoltrato.
Forse no, no, io ti ho detto, no, no, aspetta, stai calmo. Io ho detto nel 25 magari lo annuncia, se inizia a parlare.
Ah, ok.
No, no, io ho detto che se arriva nel 26 è miracolo, okay. Figurati. No, no, per me può essere anche una roba da 26, early 27, però okay, che nel 25 perfetto, magari il teaser lo fanno, perché Resident Evil sono anche abituati un po' a giochicchiare così con l'immaginario.
Però no? In tutto questo, se avessero già messo in pipeline un Code Veronica che a livello strutturale potrebbe recuperare esattamente la stessa formula del remake del 2 e del 3, perché lì siamo, secondo me ce la potrebbero fare quello a farlo scivolare, sì, in extremis.
Sì, anche una cosa, magari se devi fare dei remake, ora che la formula l'hai trovata anche proprio a livello di inquadrature, produttivo, re-engine e tutto, magari quelli li dai anche un po' in outsourcing, Cioè,
invece appunto per questo.
Sì, no, no, e ci sta. Invece la parte main è quella che curi più tu e boh. Non lo so, io penso che, ripeto, però al di là di tutto, qua siamo un po' a discutere di cosa viene prima, ma il vero punto di domanda al quale veramente non saprei rispondere è il futuro, che comunque è molto a medio-lungo termine. Però cosa succederà dopo il 9, secondo me, là sta la vera curiosità.
Io comunque non escludo in maniera categorica, purtroppo, che possano arrivare anche dei remake del 5 e lo voglio dire anche del 6, 6, nel senso che come opportunità commerciale ci sta tutta, banalmente comunque il remake come oggetto è un qualcosa che il pubblico ha già metabolizzato, che evidentemente frequenta volentieri, sono capitoli che sono comunque lontani nel tempo, insomma è passato un bel po', potrebbero anche farli passare come operazioni di messa, cioè reimmissione sul mercato per renderle un pochino più facili da reperire, senza magari andare a fare un po' di retro gaming. Non è la soluzione che spero, non credo che un'azienda che comunque su quella saga ci vuole monetizzare e l'ha dimostrato, possa escludere categoricamente anche di fare un qualcosa di poco efficace come operazione. Ma del resto abbiamo avuto la remasterizzazione di The Last of Us parte 2, che evidentemente insomma era una cosa che rispondeva a un'esigenza non creativa ma commerciale, certo. Capcom secondo me potrebbe agilmente fare lo stesso. La prossima domanda è di Max Allegri in gita su Saturno. Vabbè, così. Ciao belli miei, come sempre grazie dell'immensa compagnia. Va bene, domandona: che senso hanno i voti in un'industria dove ormai quasi tutto il Metacritic viaggia tra il 75 e il 95, e in Italia abbiamo quattro testate che spiattellano 8, 8 e mezzo, 9 a Cani e Porci. Ormai, sinceramente, è una giungla.
È una giungla, cazzo!
Ma questo non doveva essere l'appuntamento.
No, solo per te, io no. Okay. Io non aderisco a questa visione.
Va bene. Personalmente non ho mai condiviso la vostra scelta di astenervi da una valutazione numerica, proprio perché mi fido molto della vostra opinione, a volte devo decifrare tra le righe il vostro gusto personale. Un voto sarebbe stato personalmente gradito, forse la butto lì, poteva essere l'occasione con l'esordio del... aiuto, l'ho persa, con l'esordio del progetto Round 2 per dare il via a un sistema di valutazione più cattivo che sistemasse meglio le produzioni recensite anche assegnando insufficienze e sufficienze tirate. Detto ciò, sia chiaro, meglio un non voto come voi piuttosto che quello a cui stiamo assistendo a livello valutativo su altri lidi. Un abbraccio dal catenacciaro Fantino Livornese. Va bene, guarda, è un po', come posso dire, c'è un po' un ossimoro in questa domanda. Cioè, da una parte tu stesso dici che non apprezzi il sistema dei voti e di valutazione, dall'altra dici che li vorresti, probabilmente perché appunto
li vorrebbe con una scala sì, più rigorosa.
Io voglio sottolineare già un problema, che la scala è alterata ovviamente dalle valutazioni che vengono date dalle testate, ma è alterata ormai anche nella percezione del pubblico. E molto spesso il pubblico non ha la serenità di assorbire, di ricevere un 7,5 come un voto di, cioè che identifica un gioco buono, a volte insomma anche estremamente piacevole da giocare, con magari qualche spigolo, ma automaticamente il 7,5 è una bocciatura. A volte per, a seconda di quella che è l'aspettativa del pubblico, pure l'otto e mezzo è una bocciatura, perché ci sono dei titoli che si portano dietro dei nomi.
Voglio citare il sempreverde primo commento della recensione di God of War Ragnarok di Pierpaolo su Multiplayer, per me è comunque sbagliato, ma 9, cazzo, speravo meglio. 9.
E beh, è quello che sto dicendo. Cioè, ci sono alcuni titoli che si portano dietro delle aspettative tali per cui.
Primo commento:
se gli dai 8 e mezzo è una bocciatura, ok? E quindi io sono assolutamente per l'approccio qualitativo piuttosto che quantitativo. Leggetele queste recensioni e se vi è richiesto uno sforzo interpretativo ulteriore, lo capisco. Cioè, tu dici, io devo leggere fra le righe, è esattamente quello che vogliamo farti fare. Comincia a leggere, comincia a capire qual è il peso dei pregi, dei difetti che vi raccontiamo, perché se non l'hai chiaro chiedi, perché ovviamente noi accompagniamo quasi sempre qualsiasi recensione anche in formato scritto,
ma poi siamo live tutti i giorni,
esatto, cioè, con una chiacchiera di lungo formato, quindi avete proprio modo di entrare in contatto con noi e di chiedere lumi su un aspetto specifico, e secondo me è assolutamente meglio così piuttosto che doversi, cioè anche a livello proprio di serenità mentale, doversi battere tutti i giorni per difendere non tanto il voto in sé, quanto quello che quel voto rappresenta. Cioè, io non ho voglia di perdere del tempo a spiegare che 8 è un bel voto. E se questa scala è alterata, io basta, la abbandono. Stop.
Io ti... Guarda, sono una chiosa velocissima. Io non ero e non sono del tutto convinto dell'idea di non mettere il voto, perché a me piaceva mettere il voto e a me... Come a te che hai fatto la domanda, in realtà garba l'idea del riassuntino che, vabbè, ok, però in soldoni cos'è quella roba? Quella cosa non mi dispiace, ok? Non è vero che toglie l'equivoco della gente che vuole rompere il cazzo, perché tanto lo rompono comunque.
Ma riduce.
Stavo per dire quello. Comunque si aggrappano alle cose, a quello che uno non vuol sentirsi dire, per feticismo mio. In realtà c'era un commento di un utente, ho cliccato sul suo nick, sono andato a vedere, commento ovviamente molto caustico, sono andato a vedere, sono rifinito, qua siamo proprio in alti livelli di fetish, sono rifinito sul nostro video di anteprima di Redfall. Io vi invito ad andare a vedere i commenti di quell'anteprima oggi, in cui siamo stati sostanzialmente gli unici a dire che c'erano dei problemi, anche seri, e a vedere che tipo di attitudine aveva la gente quando stavi toccando un giochino che nemmeno avevano provato. C'era gente incazzata perché, ma come, si parla di Game of the Year altrove, eccetera eccetera, e a far capire quanto può essere difficile, e ripeto, lì nemmeno l'avevano provato e non era neanche una saga storica, quindi cioè quanto a volte davvero diventa difficile far accettare il tuo pensiero critico, che non è che deve diventare
la verità,
il Vangelo, certo. È la tua idea, cioè stai descrivendo la tua opinione sul gioco. È tremendamente difficile e non è che non mettere il voto diventa così un escamotage pavido per riuscire a scardinare i rompicoglioni e farsi accettare lo stesso, perché ripeto, non funziona, però comunque è vero che la gente si aggrappa meno a quella roba e quindi tristemente, per quieto vivere, comunque un po' lo capisco che questa situazione, magari anche solo che invita uno a scrivere un commento del cazzo in meno e a leggere una riga in più, tutto sommato non è male, ecco. Poi.
La prossima domanda è di Luca, che ha chiesto questo Q&A insistentemente praticamente in tutte
sempre
le dirette. Super
appassionato.
E quindi adesso leggiamo la domanda di Arzu. No, non gli farei mai questo sgarbo. Ciao Fossa dal capello indomito e Marco dal capello variopinto. Pur condividendo la vostra battaglia contro i leak e i rumor, non posso fare a meno di pensare che sia quasi una causa persa, perché è troppo conveniente per stampa e creator sfruttare l'hype generato da questi mezzucci. Voi pensate davvero che sia possibile sradicare questa cultura malata del videogioco? A questo proposito volevo chiedervi anche se, secondo voi, sia praticabile per le case di sviluppo e per i publisher blacklistare le testate, i creator che ricondividono leak rumor relativi ai loro prodotti, impedendo loro di partecipare ad anteprime eventi e di ricevere il gioco in anticipo per la recensione. Grazie e complimenti per l'acquisto dell'incredibile Zenigata, che lo ricordiamo anche in questa occasione, posta delle notizie attraverso le storie del nostro canale Instagram, quindi se ancora non siete iscritti al canale Round to Twitch su Instagram, fatelo, perché è un buon modo per restare informati senza appunto i leak e i rumor che sono oggetto di questa domanda. Brevemente,
cioè allora, due cose. Per me, uno, non è che lo faccio per generare un culto di gente che debba seguire, aderire a qualcosa. Lo facciamo perché pensiamo che sia una cosa giusta, perché pensiamo che si sia un po' passato il limite, perché ci va di farlo. E perché, guarda, lo dico anche molto personalmente, ma sai quanto cazzo vivo meglio io gli eventi a non sapere niente? È proprio uno spasso. Siamo in tanti, si respira una bella aria qui anche quando arrivano tra virgolette gli occasionali, e funziona troppo meglio così. Poi se siamo del partito del chi mi ama mi segua, se vi piace seguiteci e vediamo come va. Potete anche voi nel vostro piccolo, che non è così tanto piccolo, provare a cambiare le cose, a mandare un messaggio, a vedere. Sulla seconda parte, per quanto mi riguarda, sarebbe molto bello. Il problema è che, cioè, cosa fanno? Blacklistano tutti tranne noi, perché la realtà è che a oggi blacklistano tutti, se vogliamo fermarci anche solo, diciamo, alla stampa tradizionale, della quale comunque mi considero di fare parte, seppur magari in maniera marginale.
Io voglio citare The Games Machine, che fa un ottimo lavoro e non pubblica niente di quella risma.
Ok.
Però, insomma, il punto è che si contano sulle dita di una mano, ecco.
Ecco. E quindi, ma però non per parlare male dell'Italia, a livello mondiale però.
Sì. Cioè, io comunque voglio fare anche un distinguo in questo senso, ovvero per quanto riguarda per esempio i rumor, io credo comunque che ognuno abbia diritto di pubblicare. Secondo me sta pubblicando del liquame, secondo me sta solo facendo un disservizio al proprio pubblico, però... Diciamo, non è che le aziende possano scagliarsi di fronte a chi pubblica questi rumor. Per quanto riguarda i leak e leak dolosi,
certo,
credo che comunque qualcosa in più si possa fare. È anche vero che comunque qualcuno può pure appellarsi alla libertà che ci deve essere di ridiffondere comunque un nucleo, un'informazione che diventa anche di dominio pubblico. Quindi starà poi alla bussola etica di qualsiasi testata o di qualsiasi direttore di testata scegliere se fare o non fare questa cosa. Voglio anche comunque rispondere non direttamente a questa domanda, ma a un po' di, diciamo, contestazioni che sono arrivate anche nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, da quando portiamo avanti, diciamo, questa politica secondo cui appunto non pubblicare, non ridiffondere queste informazioni che poi possono arrivare attraverso dei leak, nega il principio stesso del giornalismo. Ovviamente mi sembra una puttanata atomica, ma comunque voglio riconoscere che c'è leak e leak, nel senso che, anzi, quando si parla di leak, per esempio, di un trailer che viene pubblicato qualche ora prima rispetto alla data già indicata sul calendario, non mi sembra che si faccia una gran perdita a livello giornalistico nel non ridiffondere quell'elemento. Ci sono in alcuni casi, secondo me, delle informazioni che non possono essere assimilabili ai leak, ma sono più che altro dei report che arrivano magari perché qualche giornalista ha fatto un vero lavoro di giornalista, è andato a parlare con chi sta dentro i team e si è fatto dire, sotto promessa di confidenzialità, qualche informazione interessante e magari problematica anche nei confronti dell'azienda. In quel caso non ci tiriamo ovviamente mai indietro. Cioè,
però nel senso, non so che è stupido ribadirlo, però cioè, non è la stessa roba parlare di argomenti magari un po' scomodi, che certo, però comunque voglio dire vanno sempre verificati, perché uno totalmente può dire ah mi ha trattato malissimo, vaffanculo, merda, è una voce che totalmente può avere valore, però il tribunale
certo,
i processi si fanno in tribunale, non sui social.
Certo, ecco. Però mediamente se Schreier pubblica, diciamo, un reportage, c'è una larga probabilità che sia, diciamo, fondato.
Certo.
E noi stessi, comunque oggi, per esempio, visto che stavo parlando del canale Instagram, abbiamo pubblicato anche un reportage che arriva da Schreier stesso,
certo,
no? Quello legato alla cancellazione di un Twisted Metal non annunciato. Quindi, cioè, non avere, cioè promuovere una policy no leak, no rumor, non significa fare, diciamo, il gioco delle aziende, tutt'altro, anzi significa fare il gioco del pubblico, perché si rispetta invece la soglia d'attenzione del pubblico, si rispettano i momenti anche di aggregazione, si rispettano i momenti di sorpresa, si rispettano gli eventi, la scansione degli eventi stessi,
le aspettative. Ma anche solo il fatto di non essere bulimici nei contenuti, totalmente, di dover parlare 73 volte di una roba perché, totalmente, tira e perché non c'è un cazzo di cui parlare, e ne parliamo quando abbiamo qualcosa di concreto.
Assolutamente. Noi continueremo a farlo, se volete fare qualcosa anche voi sapete come fare, cioè togliete dai preferiti, dai feed RSS, quelle testate che continuano invece a pubblicare indiscriminatamente, perché magari c'è anche qualcuno che ogni tanto fa un po' di selezione, diciamo, più virtuosa del solito, però per uno che la fa ce ne sono 10 che invece pubblicano delle notizie in cui diffondono dei nuclei di informazione che arrivano proprio da leaker identificati come tale, cioè come se fosse, come posso dire, un mestiere, quello del leaker, ok? Con nomi mai sentiti, mai apparsi, e che compaiono una tantum per sostenere una tesi o quell'altra.
Beh, oppure anche drammaticamente già sentiti, cioè finché Tom Henderson diventa una fonte, allora a posto, certo, così.
Va bene, la prossima domanda, come anticipavo, è quella di Arzu. Ciao Marco e Fossa, volevo chiedervi la vostra idea riguardo gli spoiler su giochi usciti da tempo. Vedo spesso persone che durante discussioni pubbliche non si fanno problemi a parlare della storia di un videogioco con la giustificazione del tipo ormai è uscito da tot mesi o tot anni e chi è interessato veramente ci avrebbe già giocato. Io personalmente cerco sempre di evitare grossi spoiler anche su giochi di 20 anni fa. Voi come approcciate la questione, dovendo parlare di videogiochi praticamente ogni giorno ad un pubblico molto vasto? Ovviamente il discorso si potrebbe applicare anche a libri, film e via dicendo.
È un argomento delicato perché credo che sia una questione anche molto personale. Secondo me è doveroso rispettare il tempo e le possibilità delle persone. Io quando lavoro come persona che recensisce qualcosa, penso di essere fortemente privilegiato a mettere le mani per primo su un contenuto che magari le persone comuni hanno aspettato e desiderato e sognato anche veramente per anni. Cioè, mi sta capitando di leggere dei post su Threads in questi giorni di gente che sta veramente con la bava alla bocca per Final Fantasy VII Rebirth. Se penso a me, il gioco non interessa, però Simone che ci ha giocato per esempio tra i primi 100 al mondo, anche tu Fra, dico, hai un grande privilegio, ma secondo me al tempo stesso anche una grande responsabilità, che è quella di raccontare un gioco facendo capire quali sono i pregi e i difetti, spiegando com'è stata la tua esperienza, trasferendo le tue opinioni senza compromettere l'esperienza di chi appunto questo gioco lo sta aspettando in quel modo. È chiaro che dopo un tot, questo tot è variabile, sia anche bello magari sviscerare un po' delle questioni un pochino più approfondite, eccetera, eccetera. Per me è giusto farlo avvertendo. Dico che poi diventa un po' difficile perché varia molto la sensibilità. C'è gente, ti faccio un nome, Teocrazia, non gliene frega niente, gli posso spoilerare anche una roba che a lui interessa tantissimo, dice tanto me la dimentico domani, sti cazzi, fa niente. C'è gente che magari si incazza perché veramente non voleva sapere cosa succedeva in un gioco di 20 anni fa. Quello per me è un po' eccessivo, non è che ti dico brutto stronzo se lo pensi, semmai però in quel caso lì, se sei veramente così tanto estremo nella tua opinione, sei anche un po' tu che devi farci attenzione, tu utente intendo. Poi non è mai bello, cioè se posso dirti una cosa su The Last of Us Parte 2, che non è uscito l'altro ieri, ti dico, è quella cosa là che succede all'inizio, non serve che ti dica che cos'è, ok? Certo. Se posso, certo, magari tra 10 anni sarà anche bello parlare in maniera un pochino più aperta, tra 4 anni un pochino più aperta di quella roba lì, avvisando che, oh, ne parliamo, è anche una certa basta, cioè, poi ripeto, se uno deve essere, mi fa impazzire quelli che, ah, ma se io so quanti livelli di difficoltà c'è nel gioco, per me è spoiler. E allora però anche vaffanculo. Cioè, nel senso, va bene, lo accetto, ma mettiti sotto la tua campana di vetro, aspetta il gioco, giocalo e però non mi rompere i coglioni, perché sennò di che cosa possiamo parlare? Di niente. Con tutto il rispetto del mondo.
penso che abbia, che tu abbia detto tutto quanto, quindi non mi sento di aggiungere nient'altro. Leggo invece la domanda di Sniper. Ciao bella gente, questa è la mia domanda. Come viene gestita da parte delle software house l'uscita di una nuova console? Ovviamente il pensiero va alla nuova Switch. Visti i sempre più lunghi tempi di sviluppo, immagino sia veramente complicato per i programmatori, che immagino abbiano dei tempi stretti da quando hanno ricevuto i primi modelli della nuova console, sviluppare il loro gioco. Avete mai avuto modo di approfondire l'argomento con qualcuno del settore? Poi immagino anche la comunicazione, le prove per la stampa, ovviamente la possibile fuga di notizie. Raccontateci la vostra, se si può. Allora, Sniper, ti ringrazio per la domanda, perché in realtà, vabbè, io non so particolarmente entrare nel dettaglio di come gestiscono i rapporti con gli sviluppatori, ma come gestiscono i rapporti, diciamo, con la stampa e la fase di comunicazione, lo so, ed è sempre bello ricordarlo, perché poi ogni console poi, no? Ha avuto esatto. Un po' una storia a sé, assolutamente. Quello che ti posso dire è che di sicuro comunque i dev kit, che sono appunto i kit di sviluppo sostanzialmente, che sono versioni non definitive della console, che vengono consegnate alle software house non definitive e non commercializzabili della console.
Anche con, riveliamolo, anche se tanti lo sapranno, con uno chassis, una forma proprio diversa.
Sì, sì, totalmente.
Cioè, sono a volte la PS5 sembra una V, per esempio.
Ma alle volte anche con dell'hardware diverso.
Sì,
eh?
Sì, sì.
Cioè ci sono delle debug, delle console debug che hanno più memoria, banalmente perché devono far girare dei prodotti non ancora ottimizzati, sì, ok? Certo. Poi ovviamente l'obiettivo dei team di sviluppo è quello di ottimizzarli per fare in modo di sfruttare meno memoria e quindi adattarsi a quello che sarà invece la dotazione della console definitiva. Dicevo, questi dev kit vengono dati con molto anticipo a vari software house. Ovviamente i primi a riceverla sono i team interni degli hardware manufacturer, quindi i team di Nintendo per Switch, i team di Sony per PlayStation 5 e i team di Microsoft per Xbox. Poi dopo i team interni comunque possono esserci dei team di second party che le ricevono, quindi dei team che si impegnano a sviluppare appositamente per quella console al lancio, e quindi per lanciare un'esclusiva extra, insomma,
diciamo una partnership.
Una partnership, sì. E poi cominciano ad arrivare anche, insomma, a chi comunque esprime l'interesse e a chi gli hardware manufacturer ritengono meritevole di ricevere questi kit. Quindi c'hanno le software house un pochino di tempo per lavorare su questi hardware. Addirittura credo che prima ancora dei dev kit qualcuno diffonda delle specifiche tecniche.
Stavo per dire la stessa cosa, considerando quanto nel tempo le console sono diventate di fatto dei PC. Vale per tutte, cioè pure volendo per Switch, nel senso.
Beh, certo, comunque c'è un processore che era un Tegra. Quindi
questa cosa negli anni è molto cambiata. Cioè, avere un dev kit di PS2 voleva dire avere qualche cosa di veramente molto specifico. E in quella generazione lì, fare un porting PS2, GameCube, Xbox, sicuramente voleva dire avere un impegno di risorse molto diverso da quello che può essere oggi fare un porting PC, PS5, Xbox, Serie X, per intenderci.
Quindi dicevo, in qualche caso condividono con dei team delle specifiche target e i team cominciano a sviluppare banalmente su PC e poi eventualmente ottimizzeranno per le console, scalano quando gli arrivano. Al di là di questo, dicevo, io non posso entrare troppo nel dettaglio di come viene gestita questa parte, cioè i rapporti fra hardware manufacturer e software house. Per noi giornalisti, diciamo,
cioè,
che c'è
un po' perché non lo sa,
un po' perché non lo so,
non
vuole. Certo. Per noi giornalisti c'è sempre un percorso di avvicinamento che di solito è fatto di eventi internazionali con le prime prove, i primi test in cui ti fanno appunto vedere, alle volte anche delle tech demo. Succedeva che ti facessero vedere delle tech demo per farti capire qual era la potenza delle console.
Ti ricordi quella di Zelda su Wii U?
Mamma mia. E poi c'è un momento in cui ti arriva la console in studio, in ufficio, a casa, se sei freelance e lavori da casa, con di solito una bella quantità di giochi di lancio che arrivano direttamente dagli hardware manufacturer o alle volte anche dalle software house. Anche in questo le cose sono cambiate. Per esempio, Switch è arrivata direttamente la versione che poi sarebbe stata retail, sì. PlayStation 5, Xbox Serie X e S uguale. Prima arrivavano delle console che si chiamavano debug kit, che non erano
i dev kit ma non erano neanche la versione finale,
esatto, ed erano probabilmente, avevano molto spesso la forma della versione finale, però c'era scritto debug
o avevano un colore diverso,
o avevano un colore diverso. Nel caso, guarda, di Wii U c'era la debug che fra l'altro rimase a disposizione per un annetto e aveva un cavo coassiale, quindi in realtà non si poteva provare benissimo la portabilità del paddone perché avevi sto cavo di 3 metri, mi sembra, una cosa del genere.
Ricordo
anche
che
bello
era molto spesso, sì.
Esatto.
Tipo col intrecciato, cioè era di quelli col filo coperto per tenere più resistenza, sì, cioè per farlo resistere di più.
Perché ancora evidentemente non avevano ottimizzato il protocollo di scambio, comunicazione, di comunicazione, sì, fra la console e il pad. Quindi diciamo che qualche tempo fa, qualche generazione fa, era anche bello ricevere questi dei.
Era una magia, non era bello.
Anche perché poi entravi dentro, c'avevi tutte le opzioni. Su PlayStation 3 c'erano delle opzioni che ti permettevano di
sbloccare certa roba,
sbloccare certe cose, addirittura di entrare in una versione fake, diciamo, del PSN per scaricare qualche build. E ancora, visto che a quell'epoca c'era pure il region lock, quindi
certo,
i giochi erano in 3 versioni, PAL, NTSC USA e NTSC giapponese, e non, cioè un gioco giapponese non girava banalmente sulle console americane e europee, ma sulla debug potevi farlo perché c'era un'opzione per
cambiargli la
regione,
sì,
diciamo,
sì,
falsificare la regione della console. Oggi è una cosa un pochino più regolare, sempre bello, è sempre una grande emozione riceverlo in anticipo. Però quel gusto, quel retrogusto.
C'era un esotismo completamente diverso, anche perché fra all'epoca poi arrivavano i giochi in una versione debug anche.
Certo.
Cioè
sì,
il codice non era il gioco retail, era un disco, una cartuccia particolare fatta apposta per quelle console lì. Capite che stiamo parlando di veramente un microcosmo e un lusso tutto particolare.
Alle volte erano pure masterizzati.
Sì, sì, beh, certo.
Cioè la software house ti mandava direttamente
alla fine,
una copia della
una
versione
roba
gold.
Cioè la masterizza.
Sì, 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 sì. Erano, cioè con la scritta a pennarello sopra, e succedeva. Si facevano le recensioni su quelle. Io poi, fra l'altro, sono arrivato in un momento in cui, cioè, proprio alla fine di questa di questo movimento delle debug. Non oso immaginare come si facesse,
certo,
ancora prima.
Immaginati, sì, 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 incredibile.
La prossima domanda è di Valli. Quali sono i 3 giochi che ognuno di voi più aspetta per quest'anno e perché? Ovviamente di quelli già annunciati o previsti per un generico 2024. Come sempre, tanto amore e supporto per ciò che fate ogni giorno. Grazie mille. 3 giochi per quest'anno, vai.
Unicorn Overlord.
Ah vabbè, ma proprio così.
Eh beh, me l'aspetto tantissimo. Hungerfoot. E al terzo ci penso. Questi 2 ce li avevo pronti.
Ma io se dico Silksong vale?
Vale, dai.
Lo possiamo
mettere nel 2024?
Facciamo
che vale, dai.
Allora.
Wukong, bravo. Bravo Mr. Foxlife. Wukong, perfetto. Mamma che triade.
Sai che Wukong ce lo metto anch'io.
Wukong eccezionale.
Wukong ce lo metto anch'io. Silksong ce lo metto. Il terzo non è facile, anche perché ancora oggi non è che ci siano così tante uscite collocate.
Guarda, dalla chat ci suggeriscono un No Rest for the Wicked, che però secondo me non vale per il 2024.
Secondo me arriva in early access,
sì,
nel 2024, anzi
però,
l'hanno già annunciato,
sì, sì,
formalmente
però,
nella investor call.
The Black Squire, carino, non lo so.
No, carino, ma no, fra,
dire
per esempio, fra The Black Squire e Hellblade 2, direi tutta la vita Hellblade 2.
Sì, 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 beh, ci sta.
Però diciamo che mi piacerebbe avere qualcosa che mi anima un pochino di più.
Vabbè, arriverà. Beh, DLC del Ring, dai.
Ma sì, lo aspetto, però so anche che cosa aspettarmi, cioè nel senso è un'estensione di una cosa
che già ho assorbito. Hai grande conoscenza,
Quindi... Non lo so, mi piacerebbe metterci una nuova IP, capito? È quello il punto, perché qualcuno cita anche Dragon's Dogma, ma Dragon's Dogma così come il Blade sono robe che comunque già conosco. Mi piacerebbe che arrivasse proprio pam, un... non lo so, l'equivalente di un Judas, per dire,
solo che Judas
nel 2024 non arriva. Vediamo se entro qualche mese qualche cosa del genere compare. Adesso arriva la domanda di Delta Wolf. Salve signor Fossa e Mottura, vi faccio una domanda sorta dopo la presentazione del gioco di Indiana Jones. Nel recensire un titolo che fa parte di un franchise lontano dal mondo videoludico, quanto è importante che quel titolo mantenga lo spirito di quel franchise? Per una redazione classica, un ipotetico gioco da Game of the Year potrebbe perdere voti se non rispettasse l'opera di partenza o peggio la continuità. Per esempio, se a un certo punto dell'avventura a Indiana Jones gli venisse impiantato un braccio meccanico, così. Per voi, che invece non date i voti, quanto è importante questo elemento? Ovviamente so che anche se fai parte di un franchise puoi deviare un po' dall'opera, ma un conto è deviare e un conto è snaturare l'opera d'origine. Grazie in anticipo della risposta. Delta, però un po' dentro questa domanda... c'è esattamente la risposta che cerchi, nel senso io non ti posso dare un'equazione adesso per dirti quanto l'allontanamento dall'opera d'origine possa pesare sul giudizio finale. Magari ci sono degli allontanamenti molto brillanti dal punto di vista della reinterpretazione, magari invece ci sono delle situazioni che proprio stonano, ci stanno male, cioè bisogna valutare caso per caso.
No, però Franco, per me il punto è... volevo, in realtà questa domanda l'ho messa anche per volevo rispondere al contrario. Cioè, da un lato è, se hai preso un franchise e hai pagato una licenza, poco o tanto l'avrai pagata, e cioè che senso ha poi prenderla e distorcerla in una maniera, come posso dire, che crea un danno alla licenza stessa, che la trasforma in modo non coeso. Cioè, un conto è, prendo quella cosa e magari... faccio un esempio di un gioco che non è successo, Star Wars 13-13. Sì. Lo facciamo dalla parte un po' dei cattivi, di una roba poco esplorata, è molto interessante.
Beh, non è successo, però comunque sia, cioè se pensi a quello che hanno fatto comunque con Jedi Fallen Order e Jedi Survivor,
sì, si
sono comunque si sono allontanati, cioè, no, infatti, sono presi infatti, delle libertà.
Certo, infatti il punto è quello. La prendevo un esempio molto forte, per dire. Ma o Gollum, anche senza far battute, è vero, anche Gollum in quel senso sicuramente è una roba che concettualmente è coraggiosa. Ma se devi prendere come per il tuo esempio una roba e deformarla al punto da renderla poco riconoscibile e impossibile da conciliare con il resto, è chiaro che per me devi essere penalizzato, perché vuol dire che non hai capito qual era lo spirito di quella cosa lì. Non mi viene in mente nessun caso però così estremo. Al contrario, quello che mi viene in mente, e che secondo me è un problema molto più concreto di questo scenario che hai delineato tu, è il fanservice. Il problema vero per me è quando, al contrario, si prende un momento, cioè un qualcosa di già esistente, che magari ha anche una fanbase molto definita e spesso anche... così forte nel farsi sentire,
e lo si replica senza, cioè, e, in maniera piatta,
esatto, oppure peggio ancora, pensando di andare in accordo con quel pubblico lì, tu gli dai proprio la pappa esattamente come la voleva, scadendo nel banale, nel trito, nella roba che non c'ha senso, perché sai già chi piacerà al pubblico. Questo mi sembra uno scenario molto più verosimile, che spesso e volentieri capita, e quando succede questa cosa qua a me spiace, perché secondo me vuol dire un po' sprecare delle potenzialità di un franchise in generale. Capisco che poi sia difficile magari prendersi dei rischi, a maggior ragione quando la licenza non è tua ma è di qualcun altro, che magari impone un certo tipo di controllo, però insomma, boh.
Va bene, non sono abbastanza d'accordo, no? Io mi riferivo comunque, insomma, al fatto che anche quando fai delle deviazioni meno estreme,
sì,
beh, però comunque non tutte possono essere riuscite in automatico, cioè non solo perché sei coraggioso nel reinterpretare un elemento,
allora va bene,
allora certo, va bene, cioè certo. Comunque sia nell'operazione di conservazione, sia nell'operazione di deviazione da quello che è canone.
Devi saperla gestire.
Devi saperla gestire. Cioè. La prossima domanda è di Trex. Ciao ragazzi, per una volta vi faccio una domanda anche io, la allargo poi alla nostra splendida community. Quali sono le meccaniche applicate a un videogioco che più odiate? Non per forza perché giudicate da voi sbagliate, ma solamente per il vostro gusto. Potrebbero essere stupende nel game design, ma risultare comunque odiose. Nel mio caso è il risponde ai nemici quando passi da una mappa all'altra in alcuni Metroidvania, vedi Hollow Knight. A volte cadi da un quadro della mappa all'altro per errore ed eccoli lì, di nuovo, tutti quanti. Per diversificare dalla meccanica dei Souls-like, dove invece sono io a decidere se riposare e fare nascere tutto. Un saluto, ci si vede presto. Qui mi dovevi però mandare un messaggio, mi dovevo preparare un attimo, scusami.
Te ne dico una io, sarò impopolare e anche un po' approssimativo. Basta open world.
Vabbè, sei un po' approssimativo.
L'ho premesso, però a me mi hanno proprio rotto il cazzo. Io basta.
Allora, fermo restando che io preferisco delle dimensioni un pochino più contenute, per me l'open map è, insomma, la dimensione giusta, però non sono del tutto d'accordo, nel senso che ci sono degli open world pochi.
Ci sono delle eccezioni clamorose, però tendenzialmente se devo prendere 10 open world, ce n'è uno che c'ha veramente senso che sia così e 9 che sono roba con le checklist riempitive, basta, io non ce la faccio.
Su questo sono d'accordo.
Te l'ho detto che comunque era un po' una roba, un po' fortina, un po'. Però onestamente quello a me
è un po' populista, diciamo così. No, è un po' populista.
Populista mica tanto, piacciono a tutti. Populista. E minchia, mi sembra che facciano solo quelli. Populista no.
È populista per la community di Round 2. All'interno della community di Round 2, che secondo me è composta un po' da persone che magari, insomma, hanno un po' meno tempo.
No, però boh.
Ma sai, io, guarda, leggo dalla chat, qualcuno dice odio le escort mission negli sparatutto, ma non solo negli sparatutto, in qualsiasi altro gioco, però lì, secondo me, cioè, è proprio un, come posso dire, una struttura superata, vecchia, banalotta, cioè lì non credo che nessuno le possa apprezzare veramente come sottili trovate di game design. Faccio un po' fatica a pensare a una meccanica che proprio mi repelle. Forse, guarda, e cito qui anche un pochino,
te ne dico una,
vai.
Le missioni stealth buttate lì tanto per rompere il ritmo.
Guarda, stavo citando non direttamente quella, ma appunto riprendendo anche un po' quello che ho detto di Final Fantasy VII Rebirth, quelle delle fasi che alterano completamente la struttura di gioco, ma ci sono messe non perché ci stanno bene, ma solo perché, per buttare un pochino di fumo negli occhi del pubblico e dire oh guarda quanta roba ci hanno messo, cioè quando vanno a prendersi magari delle meccaniche di base da un altro prodotto, da un'altra tipologia di prodotti, che può essere lo stealth, che può essere i puzzle game.
Lo stealth però c'è tanto, cioè la parte stealth tanto fatto banalissimo, proprio la roba col cono di vista che si gira come un coglione, tu passi cioè basta,
quello è abbastanza tremendo. Però in generale quando provano a metterci la fase alternativa rispetto a quello che è il gameplay classico, ma è chiaramente una roba messa lì solo per far fare un po' di, sollevare un po' di sense of wonder, non si capisce bene a chi, forse ai recensori, che poi in recensione sono costretti a scriverci ci sono anche le fasi stealth, guarda qua quanta roba ci hanno messo, valori produttivi alle stelle. La prossima domanda invece è di Jack. Ciao ragazzi, nel podcast di Xbox di qualche giorno fa Phil Spencer ha confermato che Microsoft sta lavorando ad un nuovo hardware. Vi aspettate a questo punto la console portatile di Xbox? E se sì, ve la immaginate in stile roguelike e similari o solo cloud?
No, non me l'aspetto. Secondo me quell'allusione molto esplicita è legata a quello che è stato detto, ovvero che a fine anno presenteranno un nuovo hardware, e per me quell'hardware è la chiavettina per giocare in cloud, a cui stavano già lavorando un nome in codice che non ricordo, hanno ammesso ufficialmente e pubblicamente qualche mese fa che ci stavano lavorando in passato, che quel progetto era stato accantonato così com'era e adesso sta diventando una cosa diversa. Secondo me è il momento di far diventare quel progetto in potenza qualcosa di concreto, e quindi quella sarà la console, non una roba stile Steam Deck, per intenderci.
Mi dispiace, penso, da italiano anche qua, perché è arrivato il raid di Francesco Pardini e io devo ringraziare.
Ciao ragazzi, grazie.
Comunque, benvenuti ragazzi. Grazie, stiamo facendo il Q&A, quindi rispondiamo un pochino a delle domande che ci sono state lasciate su un forum nei giorni scorsi, quindi se vi va si fa questa chiacchiera appunto su temi vari ed eventuali.
Quello che capita.
In questo caso stavamo parlando appunto della nuova console Xbox, e qui Benz puoi riattaccare. No, anch'io la penso assolutamente come te, non mi vedo un altro hardware classico e non mi vedo neanche una portatile sul modello di ROG Ally o Switch.
Ma anche è perché, ti dico una cosa, come la gestisci? Cioè diventa un terzo hardware vero? È basato su... diventa una serie S ancora più scalata verso il basso? Cioè a livello di sviluppo sarebbe un casino.
Sì, in quel caso però potresti farla davvero solo cloud. Il problema, il problema lì è che secondo me poi fai un hardware che è destinato a una fascia di pubblico molto meno vasta di quello che si pensi, perché per giocare bene in cloud deve avere una buona connessione, una certa situazione, chiaramente non è neanche la cosa che ti puoi portare in giro, così come a me personalmente non convince diciamo la PlayStation Portal, che non è cloud, ma diciamo che risponderebbe un pochino secondo me alla stessa esigenza, cioè quella di andare a colonizzare un form factor, ok, un'idea di esperienza utente, piuttosto che andare a rivaleggiare direttamente con Switch, anche nel caso in cui Microsoft volesse fare una cosa del genere, ma a me sembrerebbe un po' la stessa roba, cioè usiamo il cloud che già c'è e già la gente può utilizzare in mille modi, per andare un pochino a vendere la fantasia di questa portatile ibrida. Non mi convincerebbe tanto, non so se avrebbe tanto senso, quindi anch'io mi immagino un dongle sostanzialmente. La prossima domanda è di Ettore Benatti. Ciao ragazzi, riguardo a Rise of the Ronin, credete che il combat system e componente GDR possano far passare in secondo piano le magagne tecniche ed intelligenza artificiale che si sono viste nei trailer?
È difficile dirlo su due piedi così senza metterci le mani sopra. A me sembra un gioco che, come dire, traballante e con un respiro un po' più corto di altri, ecco. Mi viene difficile pensare che in virtù di un combat system, che spero possa essere comunque uno dei punti di forza del gioco, e conoscendo Team Ninja credo che possa effettivamente anche essere così, automaticamente tutto passi così tanto in secondo piano, eclissato da una qualità in quel senso sbalorditiva, anche poi la parte GDR. Cioè, insomma, non lo so, la vedo difficile che succeda questa cosa qui, poi mai dire mai. E il Divers è uscito meglio di come sembrava, per dirne uno, però
sì, però con una differenza, nel senso che il Divers comunque sia non sembrava ispiratissimo, ok, però nessuno l'aveva mai provato e nessuno aveva poi saggiato il sistema di
Lo shooting
che era l'elemento centrale. È chiaro che da questa parte invece stiamo parlando di un manco tecnico che insomma è abbastanza misurabile. È chiaro che poi il gioco va provato e può essere bellissimo dal punto di vista del combat system e tutto quanto, però se la domanda parte con
esatto, riesce a mettere in secondo piano quella roba, la risposta è molto difficile.
È molto difficile. La prossima domanda è di Mestrer. Buonasera Mario Mottura e Luigi Fossetti. Così siamo diventati Mario e Luigi. Oltre ai quattro titoli di casa Microsoft che sbarcano su nuove piattaforme, quali, se ci sono ci sono altri titoli che vorreste subissero lo stesso trattamento? Un abbraccio e grazie per tutto l'impegno che mettete nel portarci recensioni e news.
Allora, se hai cominciato con questa strategia, e mi sembra che abbiano ufficialmente cominciato, fallo. Cioè, nel senso che, per quanto mi riguarda, se devi provarci, provaci per davvero, non fare una roba finta.
E quindi tu dici Starfield, tutto.
Io dico tutto. Se sì, ti dico quello che per me farebbe il botto veramente in maniera automatica, facile, scontata e anche molto meritata per una questione pure di opportunità di mercato, è Forza Horizon 5.
Il punto è che
quello arriva su PS5 e fa i danni.
Per me rispondere a questa domanda è difficile rispondere a livello personale, nel senso che io, essendo un utente multipiattaforma.
No, ma anch'io non è che io non l'ho detto a livello personale. A livello personale, cioè, guarda, a livello personale era il più di tutti era Pentiment, che sono uscito, adesso tocca a voi. Comprate Pentiment.
Dicevo, io li ho giocati tutti i grandi giochi, insomma, di Microsoft, quindi non è che sento particolarmente il bisogno di vederli su altre piattaforme. Per Pentiment la cosa era un pochino diversa, perché è proprio un prodotto speciale e è bello pensare che possa arrivare, diciamo, a un pubblico più ampio possibile, anche solo perché così magari fa quel quantitativo di vendite necessario per convincere il team, non voglio dire a sviluppare un sequel, ma a continuare sulla stessa strada, che è quella di proporre delle giochi alternativi, ok? È chiaro che se poi porto avanti questo concetto, mi viene facile anche a me dire quanti più titoli possibile, perché poi per qualsiasi team è bello avere un riconoscimento, cioè anche se Starfield a me non è piaciuto particolarmente e non credo che vada ad arricchire, se mai arriverà su PlayStation, non credo che andrebbe ad arricchire così tanto la libreria PlayStation, perché non lo trovo un prodotto particolarmente brillante, però se riuscisse a vendere di più sarebbe bello per il team, per Obsidian, per Microsoft stessa.
Guarda, me ne è venuto un altro che non c'entra strettamente con quelli, ma che per me era un bel gioco che oggi avrebbe un po' meno risonanza perché è stato superato dalla sua stessa software house. Sunset Overdrive avrebbe meritato un riscontro diverso, non è mai un capolavoro, però secondo me era un gioco molto solido, sì, che veramente nessuno si è colpevolmente cagato in epoca Xbox One. Non è che oggi se arriva su PS5 improvvisamente fa il botto, perché ripeto, in un mondo dove esiste Marvel Spider-Man 2 per forza di cose quello si depotenzia molto, però avrebbe meritato e forse in un certo senso meriterebbe un'altra chance, perché non è stato amato come doveva.
Guarda, io voglio dire una cosa, lo dico in prospettiva futura, cioè a questo punto per esempio una cosa che mi piacerebbe arrivasse anche su PlayStation è Hellblade 2, anche solo perché qualcuno magari si è iniziato la saga su PlayStation e potrebbe portarla avanti, quello secondo me makes potrebbe sense. Essere carino. Oppure Redfall, facciamo di nuovo. Prossima domanda è di Lili. Salve, cosa vi aspettate dallo Steam Deck 2? Che opinione avete dello Steam Deck adesso, considerando anche la versione OLED?
Ne abbiamo parlato anche stamattina. Io da Steam Deck 2 mi aspetto onestamente una potenza maggiore e un'autonomia ancora più importante, perché è quello che serve, ma non mi aspetto rivoluzioni straordinarie a livello di form factor, di esperienza, eccetera eccetera. Per me il grande merito della console, perché comunque così la definisco, è quella di essere un ibrido con il PC che si integra perfettamente con la libreria di Steam, non potrebbe essere altrimenti, ma grazie alla nomenclatura di Verified dà anche con il semaforo proprio un'indicazione molto immediata e molto da console all'utente su come gireranno alcuni giochi. Trovo che quel tipo di interfaccia, quel tipo di usabilità, quel tipo di esperienza in assoluto, che poi è quella che per certi versi segue la struttura ibrida di Nintendo Switch, applicata a dei giochi più tradizionali, più importanti, anche alle grandi produzioni PC, sia vincente. Per me resta sempre comunque l'indie machine perfetta, piuttosto che il device su cui mi metterei a giocare a Elden Ring, per intenderci. Ma il fatto che comunque tu lo possa fare, buttalo via. Cioè, per me è un grande sì. La versione OLED è migliore, essendo comunque arrivata dopo da tutti i punti di vista. Sono tentato di fare l'upgrade io stesso in prima persona. è una console che io sono contento di aver preso e che per me, per esempio, ha proprio un appeal maggiore rispetto a quello che possono avere ROG Ally o altri dispositivi. Sì.
Allora, io per quanto riguarda il rapporto fra ROG Ally e Steam Deck e altri dispositivi sono d'accordissimo con te, però per quelle che sono le mie abitudini, la prima Steam Deck, lo sapete, non mi aveva mai convinto. OLED non l'ho provata, quindi non so quanto delle problematiche della versione di base risolve, e quindi non ti so dire se mi convince, perché banalmente non l'ho provata. Quelle problematiche per me erano un pochino, non tanto l'ergonomia, quando proprio il form factor abbastanza ingombrante, l'autonomia della batteria, rumore, il fatto che scaldasse abbastanza.
Sì.
Ecco, per me erano proprio degli elementi che, proprio per quelle che sono le mie abitudini, non mi facevano pensare, propendere all'acquisto.
Acquisto che peraltro non è che costi proprio 2 lire.
No,
cioè,
esatto.
Aggiunta anche questa cosa.
Esatto, quindi diciamo che per me la Steam Deck nella versione base è sempre stato un buon punto di partenza, ma ho sempre detto aspetto una Steam Deck 2 che secondo me alcune di quelle problematiche le può risolvere. Non so se la OLED ha fatto un passettino nella direzione della risoluzione,
sì,
di quelle problematiche.
L'ha fatto, ma è un passettino, non è il passone, okay, che vuoi tu.
Va bene, quindi vabbè, io posso darti questo punto di vista. Dalla Steam Deck 2 appunto mi aspetto che quelle problematiche non esistano più, e poi magari, non lo so, forse anche un form factor un pochino più piacevole, perché boh, a me mi sembra un po' tagliata con l'accetta, ti dico la verità.
Un po' padellone lo è.
Un po' padellone lo è. Va bene, siamo quasi arrivati alla fine, quindi leggerei la domanda di Carlo Stark, che è molto lunga. Buonasera ragazzi, attempati come il sottoscritto. Oggi volevo porvi 2 questioni, una generale relativa all'industria e poi una che è più uno sfogo personale. La prima domanda è relativa ai licenziamenti. Sappiamo che quest'anno è stata e sarà ulteriormente una strage, ma quello che mi chiedo è se ciò è dovuto a un'effettiva crisi del settore, oppure se le aziende, pensando che con il Covid il mondo sarebbe andato verso una specifica strada, abbiano investito e assunto più del dovuto e ora semplicemente si sta ritornando alle dimensioni in cui si era all'epoca PS3 360, inizio PS4, Xbox One, in cui c'era un effettivo equilibrio tra guadagno e qualità e varietà dei prodotti. L'altra è legata all'uso dei videogiochi in ambito didattico. Io come docente e divulgatore, fin dalla tesi di laurea, mi sono posto come missione quella di far entrare videogiochi e altri media a scuola, visto l'elevato potenziale didattico che possono avere in classe. Ho avuto modo di usare e testare gli Assassin's Creed, Spore, Chance of Sennar, Beyond Blue, e l'obiettivo futuro è quello di utilizzare altri titoli come No Man's Sky per la chimica, Starfield, Kerbal Space Program per l'astronomia, Flight Simulator per la geografia e per la fisica e anche per la politica, Ancestor per l'evoluzione umana. Però, nonostante continui a pensare a nuove integrazioni e ad ottenere anche risultati interessanti dai ragazzi, risulta davvero difficile integrare questo media a scuola. Banalmente il motivo è sempre l'eccessiva diffidenza che c'è nei docenti, sempre titubanti nonostante i risultati, e ciò è dovuto al fatto che qualcosa che non sono in grado di gestire, non capiscono che i videogiochi sono qualcosa che non sono in grado di gestire e non capiscono a fondo. Salto un po' perché è molto lunga. Secondo voi riusciremo mai da questa diffidenza e magari un giorno potrà risultare normale usare un videogioco a scuola esattamente come è normale usare un film e un documentario?
Partiamo dalla prima, dai.
Vai, partiamo dalla prima, che è quella sui licenziamenti.
Beh, che l'industria sia in difficoltà, in una difficoltà per certi versi abbastanza senza precedenti, mi sembra tristemente sotto gli occhi di tutti. Sono arrivate proprio oggi le notizie cattive sul fronte sia di Supermassive, ridimensionata di quasi un terzo della sua forza lavoro, stiamo parlando di verosimili 90 licenziamenti su 300 sviluppatori, e di Sony, che invece con Sony Interactive Entertainment, quindi PlayStation, ha tagliato l'8% per 900 posizioni.
Chiudendo fra l'altro in maniera così integrale London Studio, un team storico che stava lavorando a un Games as a Service ambientato a Londra e che insomma procederà.
Assolutamente. Sono quelli di The Getaway, per chi se lo ricorda, e di Blood and Truth, per citare un gioco VR pubblicato più recentemente. Hanno anche molto ridimensionato Fire Sprite, che è il team di Horizon Call of the Mountain, e licenziamenti previsti anche in Guerrilla, Insomnia Games e Naughty Dog, quindi i team di primissima fascia. Raga, butta male in generale, cioè in parte sicuramente è vero quello che hai scritto tu. In un momento di vacche grassissime, forse l'industria si è un po' fatta prendere. Il nostro è un settore che vive di effetto fisarmonica, di contrazioni e di espansioni. Forse l'espansione è stata troppo violenta e di conseguenza adesso la contrazione fa particolarmente male. Mi risulta però impossibile ridurre la cosa solo e soltanto a questo, nel senso che ci vedo talmente tanti problemi di fondo, talmente tante storture, talmente tanti nodi che stanno venendo al pettine, che non sono finiti chiaramente, che la vedo un po' grigia, nel senso che questi licenziamenti secondo me non possono essere solo imputati al post-Covid. C'è qualcosa di più endemico dentro il sistema che scricchiola, cioè se i AAA fanno la fatica che fanno a essere prodotti in termini proprio di sviluppo, di tempo, di risorse, di soldi, e poi devono avere dei riscontri che sono oggettivamente quasi sempre impossibili da avere, è quel modello di vendita lì che è in crisi. Non è che è in crisi il AAA, quindi allora mettiamolo sul Game Pass, perché si è capito che neanche quella, tra l'altro, può essere la risorsa. Cioè, dico proprio a livello ancora a monte, prima ancora di come vai a venderlo, di come lo stai creando questo gioco. Non so come si torni indietro, onestamente, continuo a dire che, e lo ribadisco ancora una volta, mi sembra che la via veramente virtuosa sia quella di Nintendo, che attenzione, che però anche lei, secondo me, quest'anno rischia, perché già hanno annunciato oggi che non esce per la prima volta dopo non so quanti anni un Pokémon, magari anche non della serie principale, nel corso del 2024.
Sì, però lì ce n'era bisogno di prendersi un filino di tempo in più.
Sì, perché tu stai pensando che esce, quello che esce nel 2025 sia più al passo coi tempi.
Ci voglio sperare.
Ah, ci vuoi sperare, ok.
Posso essere ottimista?
Prego, 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 prego.
Hanno anche spostato la sede.
Sì, sì, sì.
Diciamo
sì,
che
sì.
Dovrebbe avere Nintendo una funzione un pochino più di controllo. Almeno, insomma, diamogli, non voglio dire credito, ma il beneficio del dubbio.
Va bene, ok. Io sono un po' più critico di te. E aggiungo che, cioè, Nintendo, se non dovesse far uscire Switch 2, o come si dovrebbe chiamare, il prossimo hardware nel corso di quest'anno qui, auguri, perché si fa molto male anche lei.
Vabbè, vediamo fra l'altro quando uscirà il nuovo Pokémon, perché hanno detto 2025 in generale.
Sì.
Giusto, potrebbe sì. Anche essere comunque entro il fiscale.
Sì, sì, sì.
Anche perché Pokémon Arceus uscì proprio, certo, a gennaio, certo. Quindi potrebbero,
guarda,
replicare quella
solo,
cosa.
C'è una sfumatura particolare, sì. È già pronta nella news, così facciamo anche un... Sul nostro canale Instagram, sul nostro profilo Instagram, il venerdì da settimana scorsa, se riuscirà anche questa settimana e per tutte le settimane a venire, abbiamo inaugurato una rubrica che si chiama Roundup. È un post in cui mettiamo tutte le notizie principali insieme in un post, sono lì, sono veloci, sono commentate. Stavo preparando quello di questa settimana. Nel comunicato stampa in cui hanno annunciato questo nuovo Pokémon, Pokémon Leggende AZ,
hanno come il dentifricio.
Esatto.
Tartar Control.
Hanno annunciato che sarà disponibile per Nintendo Switch Systems con la S.
Ah, interessante. Ma
Z, non AZ, Z.
Fammi riprendere le redini della domanda, perché si parlava dei licenziamenti. Ho poco da aggiungere a quello che dici, che hai detto tu, se non che comunque sia, diciamo che non tutti i licenziamenti sono uguali, e fra quelli che si sono visti ce ne sono stati alcuni che sono legati al motivo che, insomma, citava Carlo, altri che magari sono legati semplicemente a delle sovrapposizioni di ruolo dopo le acquisizioni fra, per esempio, Microsoft e Activision.
Beh, chiaro, quelle erano
altri, come quelli di Sony che abbiamo appena citato, che sono legati proprio a
un cambio di prospettiva.
Un cambio di prospettiva enorme, cioè banalmente punti tutto su VR e punti tutto su Game as a Service,
poi decidi di no,
prospettiva,
esatto.
Basta, fine. E quindi, insomma, leggete sempre anche, cioè, che cosa ci sta dietro. È chiaro che comunque, insomma, la maggior parte di questi licenziamenti identifica un momento di grossa crisi produttiva, ecco, dell'industria. Venendo alla seconda domanda, che forse è un pochino più complessa da gestire, io non mi vedo nell'immediato futuro la risoluzione del problema che citi, ovvero la possibilità che per qualche motivo, non lo so, le gerarchie della gestione scolastica diventino immediatamente dotte e illuminate sui videogiochi e vogliano integrarli in maniera così rapida nei percorsi formativi degli studenti. È molto nobile che tu lo voglia fare. Ci sono tante voci, fra l'altro, che comunque puntavano in quella direzione anche già da una decina d'anni, ma senza ottenere risultati. E non lo so, non mi vedo una risoluzione di questa questione nei prossimi 20 anni, non lo so, poi sulla lunga distanza chissà.
In un paese in cui non esiste la cultura del videogioco, in cui il videogioco viene ancora utilizzato come mezzo per fare becero sensazionalismo ovunque, come puoi pensare che si verifichi una circostanza del genere? È impossibile, ed è anche un po' triste, perché da feedback di persone che lavorano con i ragazzi, magari anche potenzialmente il tuo, si vede che tristemente anche le nuove generazioni sono molto in difficoltà nel capire il valore di quell'oggetto lì, e derubricano il tutto a Fortnite e poco altro. Non c'è interesse, non c'è passione, e sono tutti un po' giochini di cui magari nemmeno gli interessa. È difficile, aggiungo solo una provocazione finale, in classe però un po' anche quando c'era il momento film, il momento era un po' cazzeggio, cioè, quindi poi non sto dicendo che non fosse formativo vedere certe cose, per me l'ho detto tante volte, vai a recuperare la mia recensione su IGN Italia dell'epoca, ho scritto che Valiant Arts dovrebbe essere giocato nelle scuole, e lo penso davvero, perché davvero è una cosa formativa. Però diciamocelo che quando c'era, arrivava la televisione, tu scattavi col bigliettino, con la stronza.
Succedeva. Va bene, direi che siamo arrivati alla fine di questo Q&A. C'è una domanda bonus, ma che terrò fuori dalla versione podcast.
Ma come?
Così,
lo vuoi togliere?
Così sono invogliati a venire anche a vedere la replica, e soprattutto a venirci a vedere anche in live la prossima volta che faremo il Q&A. Proviamo a rifarlo fra un paio di settimane?
Sì, dai. Questa è un'infamata, però.
Ci proviamo. Lo so, è una tecnica di acquisizione del pubblico.
Va bene.
Grazie mille per averci seguiti. Baci, ciao.